Radio ebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ancora un'esecuzione in pubblico nell'Afghanistan, tornato da quasi 3 anni sotto il controllo dei talebani. Allora noi ci chiediamo qual è la situazione di quel paese, letteralmente scomparso, diciamo, dalle cronache internazionali, e che fine hanno fatto i profughi accolti dopo l'arrivo dei talebani. Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandro Guarasci, in regia ci sono Damiano Caprio e Gustavo Messina. Dunque sono tornate le esecuzioni capitali in Afghanistan. La Corte Suprema dell'Emirato Islamico ha annunciato l'esecuzione in pubblico di un uomo accusato di omicidio in una provincia nel nord dell'Afghanistan. Ecco, secondo le autorità talebane, Nazar Muhammad aveva ucciso un afghano nel gennaio di 2 anni fa in un attacco con un coltello, e la sentenza ha seguito il principio dell'occhio per occhio, cioè nel caso in cui la famiglia della vittima chiede appunto una punizione. Il caso, dicono le autorità talebane, è stato valutato in modo accurato da tre tribunali dell'Emirato Islamico e c'è stato il via libera del leader supremo Akhundzada. Solo giovedì scorso, tra l'altro, nella provincia di Ghazni erano state eseguite le condanne inflitte ad altri 2 afghani accusati di omicidio. Diciamo che nel frattempo però le condizioni del paese per tanti versi sono pessime, perché a causa di 2 valanghe più di 25 persone sono morte nella provincia orientale del Nuristan. Allora, visto che in sostanza di questo paese non si parla più, c'è stata una grande attenzione mediatica proprio in 3 anni fa, quando il contingente internazionale ha lasciato l'Afghanistan. Noi abbiamo in linea padre Matteo Sanavio, che è un ragazionista che per anni è stato in Afghanistan. Buon pomeriggio, Sanavio.
Grazie per avermi chiamato.
Senta, quali sono le vostre notizie dall'Afghanistan, se ne avete?
Sì, beh, io, se mi permette, la correggo un po'. Diciamo, io non sono stato diretto in Afghanistan e sono andato solamente una volta nel 2017 per circa una 15 giorni. Ma noi facevamo parte di un'associazione, la Prova Miri di Kabul, che manteneva una scuola per bambini disabili nella capitale afghana. E lì fisicamente c'erano 3 suore che facevano parte di questa associazione, di 7 congregazioni maschili e 7 femminili, che portavano avanti questo progetto per la disabilità. Io andai nel 2017 proprio per dare un po' di aiuto, di conforto,
di sollievo, ecco.
Certo, che lavoravano in una situazione veramente estrema. Insomma, da una parte era apprezzato il loro lavoro, perché occupavano proprio di quei bambini più vulnerabili, perché lì la cultura dell'assistenza, così che l'abbiamo noi, non esisteva. Però c'era questo desiderio, già da una 20 anni quasi, che di recuperare quell'umanità che si poteva piano piano acquistare.
Ecco, adesso tutto questo non si può, penso, più fare.
Purtroppo no, purtroppo quello che posso dire è che l'Afghanistan è precipitato in un oscurantismo terribile. Ecco, questi talebani che sono venuti al posto di restaurare un certo ordine che magari si poteva ricercare, praticamente hanno precipitato il paese in una situazione intollerabile.
Senta, veramente per chiudere, voi state seguendo anche delle persone che sono qua in Italia?
Certo, allora noi nel 2021 c'è stata l'occupazione dei talebani, eravamo presenti là nel luogo e proprio per timore di pesanti ritorsioni abbiamo fatto rimpatriare innanzitutto le suore che avevamo e purtroppo abbiamo dovuto attivarci grazie ai corridoi umanitari messi in atto anche dalla comunità di Sant'Egidio, dalle varie associazioni eccetera che ci sono venute incontro proprio per salvare non solo le nostre suore ma anche i collaboratori afghani che ci aiutavano, quindi le varie maestre, il personale docente, non docente e con le loro famiglie. Lei si figuri, i talebani li andavano a cercare casa per casa con la colpa di avere aiutato
gli occidentali. Allora, questo è davvero triste, speriamo che davvero torni un periodo diciamo più felice per l'Afghanistan. Io ringrazio per essere stato con noi padre Matteo Sanavio. Buon pomeriggio padre.
Grazie, arrivederci, buona serata.
Allora, un portavoce del Ministero del Vizio e della Virtù, così si chiama, poi sarebbe la polizia chiamata morale dei talebani, ha affermato che è assurdo e falso che le donne abbiano paura di uscire di casa in Afghanistan. Un po' difficile crederlo. Allora, noi prima parlavamo con padre Sanavio anche dei bambini. In Italia oltre 860 bambine e bambini afghani scappati dalla guerra e dagli orrori di un nuovo regime talebano sono stati inseriti poi nei percorsi di accoglienza e inclusione assieme ai loro genitori. Proprio molti loro poi sono andati anche a scuola. Iniziativa straordinaria con i bambini afghani promossa da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ha permesso la crescita nel 2022 di una grande comunità educante, così viene chiamata, attorno al progetto Comunità in Crescita. Allora, noi abbiamo in linea Marco Rossidoria che è presidente di Con i Bambini. Buon pomeriggio Rossidoria.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio alle radioascoltatrici e ai radioascoltatori.
Senta, perché vi siete concentrati proprio sui bambini afghani?
No, noi in realtà ci concentriamo su tutti gli elementi di povertà dei minori in Italia. Quell'estate che vedemmo quelle immagini terribili, proponemmo al comitato di indirizzo strategico che guida il nostro fondo di occuparci immediatamente di questa questione e approntammo rapidamente.
No, c'è un problema con la linea, evidentemente oggi le linee cellulari non ci assistono. Adesso vediamo se possiamo richiamare Rossidoria perché la linea è caduta. Noi appunto stavamo parlando dell'iniziativa Con i Bambini promossa.
Io mi sento.
Ah, voi, lei ci sente, benissimo, era noi che era caduta per un attimo la linea. Senta, allora, con quanto avete sostenuto diciamo questo progetto?
Abbiamo sostenuto con 3 milioni di euro, diamo delle doti a ciascun bambino con l'accordo della famiglia, a ciascun ragazzo, per un progetto che sia personalizzato ma che abbia alcuni elementi chiave in comune, imparare bene l'italiano, essere inseriti e quindi ben accompagnati ad un sistema scolastico così diverso da loro, con una speciale attenzione alle bambine naturalmente e alle loro mamme che sono venute insieme con i corridoi umanitari. E poi una dote o per lo sport, o per la musica, o per l'arte, o per il teatro, in maniera che vi sia il potenziamento dei desiderata o delle, dei talenti, delle inclinazioni di ognuno. Un lavoro quindi molto capillare che è stato possibile grazie alla collaborazione del Ministero dell'Interno, che ci ha dato ovviamente tutte le indicazioni di dove sono questi ragazzi in maniera che l'accompagnamento potesse svolgersi.
Ecco, senta, Rossidoria, questo accompagnamento si è svolto un po' in tutte le regioni d'Italia?
In tutti i posti dove c'erano i bambini afghani, noi siamo riusciti a contattarli quasi tutti e a proporre loro uno per uno un percorso di inclusione, un percorso appunto di accompagnamento, nella consapevolezza, va detto, che non è che tornano in Afghanistan, sono
certo,
molto diversi dai bambini ucraini, anche se pure lì la situazione, come sappiamo, è molto
sono davvero
pesante.
Tante. Esatto, sì. Sono davvero tante. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Marco Rossidoria, presidente di Con i Bambini, con cui ci sentiamo spesso, però appunto l'attività di questa fondazione è sempre, le attività sono fondamentali proprio per dare una speranza ai bambini italiani, ma anche ai tanti, tanti bambini stranieri che per vari motivi sono dovuti scappare da guerre, persecuzioni, calamità naturali. Rossidoria, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie per quello che fate.
Grazie a lei. Allora, le storie di questi bambini sono davvero tante, abbiamo detto 860 bambine e bambini afghani. Noi però vi parliamo di Matin, che ha 6 anni e viene da, appunto dall'Afghanistan, è arrivato nell'agosto 2021 e preso in carico dal progetto Comunità in Crescita. A gennaio 2023, scusate, per sostenere il suo percorso di socializzazione, inserimento nella società italiana e soprattutto nella scuola. Il 15 settembre Matin ha affrontato il suo primo giorno di scuola in Italia e l'ha fatto, diciamo, poi lo sentirete anche, con una certa carica di entusiasmo. Una cosa, diciamo, non da poco. Matin in fondo si è trovato, appunto, a un'età così giovane, a 6 anni, a superare una guerra e le molte sfide che in Italia logicamente gli si sono proposte, innanzitutto, diciamo, dalla differenza di lingua, però insomma sentirete, ha superato anche queste difficoltà. Allora, noi abbiamo sentito Melissa Marchi della cooperativa Girasole, che ha seguito da vicino Matin.
Matin ha vissuto un periodo di tempo con la sua mamma in una casa famiglia a Firenze, per poi ricongiungersi con il padre all'interno di un progetto SAI fiorentino. E appunto a settembre è stato inserito, ha iniziato il percorso alla scuola elementare, alla scuola primaria. È un bambino all'inizio timido, introverso, ma che fin da subito si sperimenta in maniera positiva con l'italiano, e è lui in qualche modo che, quando vediamo la madre per le prime volte, sorride, ecco, gli si apre un gran sorriso. È un bambino che gli piace molto disegnare e infatti tramite il progetto di fondazione con i bambini lo abbiamo anche inserito in un corso di pittura primaria per i bambini della sua età, nel periodo prima di entrare alle elementari.
Senta Marchi, lei in qualche modo è riuscita a percepire qualcosa dell'Afghanistan tramite Matin? Insomma, che cosa si porta dentro del suo paese?
Sicuramente la cultura del cibo. Infatti lui è un bambino che all'inizio non voleva mangiare, non mangiava a scuola, le insegnanti erano molto preoccupate, e poi piano piano questa cosa è passata, però è come se tramite il cibo passasse un messaggio, no? Che è un cambiamento di vita radicale dall'oggi al domani, perché questi profughi comunque sono partiti con l'aereo, il giorno prima erano a casa loro, il giorno dopo erano a Roma. Ecco. Quello che porta è anche una famiglia che scappa da un contesto, che è il contesto dell'Afghanistan. Infatti la sua mamma è riuscita, tramite un contatto avvenuto proprio sul tavolo di coordinamento di Fondazione dei Bambini, a portare tramite la possibilità di far entrare i suoi fratelli in dei corridoi umanitari. 3 fratelli, cioè gli zii di Matin, sono arrivati 3 mesi fa in Italia e adesso vivono in un progetto d'accoglienza di Caritas Italiana. E diciamo, questo è stato per Martin stesso e ovviamente per la sua mamma un motivo di grandissima gioia. Questi erano tre fratelli, di cui un neo maggiorenne, diventato neo maggiorenne praticamente una quindicina di giorni prima di salire sull'aereo dei corridoi umanitari, e quando sono arrivati in Italia mi è arrivata una fotografia dove c'era la mamma di Martin e i tre zii praticamente, che erano appena arrivati appunto a Roma con i corridoi umanitari, e questo mi ha riportato un po' un'immagine di serenità, no? È una serenità che questo bambino in questo primo anno e mezzo in Italia aveva un po' perso, perché ovviamente era sradicato da chi voleva bene, no?
Senta, perché lei poi... lo continua a vedere in questo momento Martin?
Allora, l'ho visto non molto tempo fa a una cena sociale, e ho percepito un bambino allegro, ecco, mi viene da dire allegro, e con la voglia di far vedere quello che sa fare, no? Perciò i nuovi disegni, i nuovi giochi, il saper andare in bicicletta senza rotelle, tutte le novità, insomma, della sua età, ecco.
Insomma, vi devo dire che molti di questi interventi hanno riguardato le bambine, i bambini da 3 e 6 anni e anche magari i più piccoli, quelli tra 0 e 2 anni. E questo, tutto questo attraverso il sostegno alle donne che hanno partorito in Italia dopo l'allontanamento forzato dall'Afghanistan. Dunque servono azioni di sostegno proprio ai genitori, e questo diventa ancora più necessario viste le fragilità dei nuclei familiari, le difficoltà che riguardano in particolar modo i figli. Tutto questo assume una dimensione più grande nel contesto migratorio, poi aggravato dalla sua dimensione forzata e dalla necessità poi spesso urgente di lasciare il proprio ambiente di vita per varie persecuzioni o anche semplicemente dal timore di subirle. Tutto questo, ve lo ricordiamo, è avvenuto in Afghanistan. Complessivamente sono stati coinvolti circa 100 enti sociali già impegnati nei territori, nell'accoglienza, nell'inclusione e nell'educazione. Vi ricordo che il consorzio Comunitas è il soggetto responsabile di questo progetto. Ettore Fusaro ne fa parte. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Per quanto riguarda il progetto, noi abbiamo avviato progettualità e supporto a tutte quelle famiglie afghane con minori che sono giunte in Italia dopo praticamente l'evacuazione dell'agosto del 2022 e che erano presenti in Italia in progetti di accoglienza emergenziali, ovvero quello che è il circuito principalmente casso, o che non potevano sicuramente rientrare dentro quel circuito di accoglienza, in quanto c'era comunque una presenza a un numero enorme di posti, quindi non tutti occupati, quindi non tutti erano disponibili per l'accoglienza di questa emergenza. Ricordiamo, sono arrivati 5.000 persone.
Ecco, quanto è stata difficile appunto l'integrazione di questi bambini? E magari c'è qualche storia che le è rimasta un po' più impressa?
Allora, l'integrazione del bambino di per sé è, da un punto di vista burocratico, forse amministrativo, è difficile, ma da un punto di vista, una volta inserito in un percorso di accoglienza, il minore, in questo caso abbiamo minori molto piccoli, anche neonati, si integra, dipende poi anche dalla tipologia di servizio. Gli interventi che noi abbiamo fatto sono gli interventi che vanno dal campo educativo, quindi il supporto all'integrazione scolastica, l'acquisto di strumentazione per l'apprendimento della lingua italiana, al centro estivo laddove il minore è raggiunto in luoghi dove poteva fare queste attività di socializzazione, perché poi attraverso il minore in questo caso si integrava anche il nucleo familiare, perché il progetto aveva queste doti per ciascun minore, ha queste doti perché è tuttora in corso, che poi sono doti che vengono messe a disposizione delle famiglie. Ricordiamoci che sono anche in molti casi famiglie numerose. ci sono alcune storie che logicamente toccano, perché poi ci sono anche specialmente quelle dove i minori o i bambini accolti hanno delle difficoltà sanitarie, perché poi il canale di evacuazione è il canale umanitario, per cui anche Caritas Italiana si sta spendendo su altri fronti, è un canale che va a toccare anche le persone con più fragilità, per cui ci sono delle storie, adesso fatta salvo la privacy, di minori dove le associazioni con cui operiamo nel territorio a livello nazionale, ci sono 110 partner composti da associazioni del terzo settore più o meno grandi, accompagnano il minore a visite specialistiche in ospedale, dedicandosi non solo all'accompagnamento fisico ma anche a tutto quello che è la spiegazione, l'integrazione sociosanitaria di quello che è un sistema sanitario italiano, per di più sconosciuto a chi è arrivato in maniera così improvvisa nel contesto italiano. Ragazzi che soffrono di forme di autismo, di difficoltà, che attraverso questo progetto sono riuscite anche a facilitare tutto quello che era il lavoro di integrazione scolastica e di accompagnamento, grazie anche al coinvolgimento di enti specifici del terzo settore, che potevano dedicare parte del loro tempo con delle professionalità ad aiutare anche l'integrazione scolastica di questi ragazzi.
Insomma, diciamo che questi ragazzi hanno trovato, diciamo, una nuova vita in Italia. Lei potremmo, diciamo, in qualche modo dirla così anche?
Ci sono due direzioni. La prima è che progetti di questo genere, che vanno a integrare un sistema di accoglienza che faceva fatica a reperire risorse oltre l'accoglienza, il vitto e l'alloggio, no? Per cui questi tipi di progettualità promossi dalla Fondazione con i bambini, con questa grossa rete, hanno lavorato sul sistema di integrazione, e questo è un approccio win-to-win. E quindi chi ha partecipato a questo e ha voluto rimanere in Italia è stato un percorso nel quale si accelera questo processo, e dietro il minore poi si porta dietro la famiglia, e quindi è un processo vincente. Dall'altro è stato un processo che ha, tra virgolette, per diverse altre persone minori risolto alcune questioni problematiche, in particolare sanitarie, per poi permettere al minore e alla famiglia di migrare verso altri luoghi in Europa dove avevano legami con parentela, dove la comunità afghana è più numerosa, in particolare dove poi c'è una tendenza a spostarsi verso le regioni del nord Europa.
Dunque, cari ascoltatori, io mi fermo qua. Vi ricordo che abbiamo parlato di Afghanistan, uno dei tanti paesi dimenticati, una delle tante guerre dimenticate dopo l'abbandono appunto del contingente internazionale e l'arrivo in forza dei talebani. Sicuramente un paese su cui non bisogna spingere i riflettori, seppur, diciamo, l'informazione internazionale sembra che se ne sia dimenticato. Allora, io vi lascio per circa 4 minuti con una canzone di Santana, Maria Maria, che ci ricorda il valore della donna sudamericana e soprattutto la sua resilienza alle tante difficoltà di quel continente. Maria Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Stop by the judge and see you later. Spanish
heart love. She live on the night just like a movie star. Carlos Santana. I said a La Favela, Boca Lourdes. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. Mi and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I looked up in the sky, hoping that there's a better.
Alla radio.
Il Paraguay è un paese tra grandi possibilità di sviluppo, ma anche una povertà diffusa. Allora, oggi vi portiamo in quel paese latinoamericano alla scoperta del lavoro fondamentale che fanno le congregazioni religiose vicine appunto ai più poveri. Un viaggio che noi abbiamo fatto assieme ai donatori del Gruppo India, che è un'organizzazione vicina ai gesuiti che appunto sostiene progetti di sviluppo in tutto il mondo.
Acá me ha cambiado muchísimo. Cambié muchísimo como persona y espiritualmente.
Ha cambiado mucho en cuanto a mis relaciones con...
Allora, quello che avete sentito è l'audio della casa delle Canossiane nella cittadina di Cambireta, appunto in Paraguay. Ecco, le suore hanno aperto una casa per ragazze con un passato difficile, ma anche con semplicemente difficoltà economiche o famiglie problematiche che magari arrivano da appunto zone più povere del Paraguay. Sono in totale 26 tra i 15 e i 25 anni e vivono qua, frequentano l'università o si sono incamminate nel mondo del lavoro. Le due ragazze che avete sentito sono due di loro, appunto Dina e Lorena. Ecco, tutto nasce nel 93, quando le suore arrivano in città e per prima cosa vanno alla stazione dove arrivano i bus dalle località più sperdute del Paraguay. Un modo per intercettare le ragazze che vivevano in città, venivano in città nella speranza magari di un lavoro, ma che poi alla fine finivano nella rete dei mercanti di esseri umani. Così appunto è nata l'idea di questo centro. Insomma, una rinascita dal basso, perché nonostante il Paraguay sia uno tra i paesi meno sviluppati dell'America Latina, guarda avanti, e così ci ha detto Suor Laura delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida.
La resilienza che hanno e la fede, una grande fede nella Madonna di Cacopé, questo, nella gente. Del governo non dico niente,
Senta, c'è tanta povertà, però noi quello che abbiamo visto, anche quando siamo venuti qua, abbiamo visto, siamo andati nelle scuole, la povertà è forte.
È molto forte, c'è tanto dislivello. Possiamo dire che tra i ricchi, che sono ricchi, e i poveri, c'è un abisso. Il Paraguay ha delle tradizioni anche agricole molto belle. Il Paraguay dava da mangiare a tutti e dava allegria a tutti. Finché non è venuta questa parte, diciamo, di omogenizzare tutto, di monocultivi di qua, monocultivi di là, e quindi quello che prima era la chacra, dove tu avevi tutto, la mandioca, avevi la frutta, avevi tutto quello che volevi mangiare, adesso non ce l'hai più, perché tu, il pezzo di terra tu l'hai dato perché subito guadagni un poco di soldi, però poi dopo ti impoveriscono la terra e tu non hai più niente. Però come gente il Paraguay è meraviglioso.
Senta, come suore di Santa Giovanna Antida, voi mi sembra che anche facciate proprio un'opera sociale qua.
Certo, perché il nostro carisma è quello, non solo servire i poveri nel senso assistenzialistico, devo servire i poveri perché questi poveri si alzino in piedi. Quindi, se voi avete visto, ci sono scuole, appoggio scolare, ossia in questa maniera non solo dare un vivere nel momento che l'altro ne ha bisogno, anche quello se è necessario, però soprattutto guardare come abbiamo visto per Toropalca, dove il diavolo ha perduto il poncio, come si dice qui, non ci sarebbe niente da fare. Invece la suora ha capito che quella, la forma di fare lì era quella di dare educazione, e allora si alzano e guardano la vita in piedi come figli di Dio che siamo tutti. Io penso che questa è la missione più bella del Suor della Carità, per quello sono tanto felice di esserla.
Bambini che muoiono non li portano al cimitero, ma li seppelliscono vicino alla casa, nel cortile o comunque vicino alla casa. Solo gli adulti vengono portati al cimitero.
Allora, a Encarnación, che è un'altra città del Paraguay, le suore canossiane danno assistenza agli abitanti del barrio. Ecco, barrio vuol dire in spagnolo letteralmente distretto o quartiere, ma qui in qualche modo può essere anche sinonimo di baraccopoli. E avete sentito, i bambini addirittura vengono seppelliti nella baraccopoli. Ah, ecco, sotto il ponte del treno che a Encarnación collega il Paraguay e l'Argentina, sorge questa sorta di, possiamo chiamare, slum, bidonville, come, non so se vi ricordate, in Italia c'erano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Case fatte solo di mattoni, senza intonaco, quando va bene. Oppure di legno e lamiere, niente strade, ma solo terra, che quando piove poi si trasforma in fango. Rigagnoli che diventano letteralmente torrenti, pochissimi, quasi zero servizi igienici. Qui vivono 700 famiglie, tante, con ognuno almeno 5-6 componenti. Tanti bambini che appunto rischiano di morire anche di dissenteria, una malattia che in Italia si curerebbe facilmente con un antibiotico. E come avete sentito, lo ripeto un'altra volta, purtroppo tanti bambini che muoiono vengono seppelliti proprio nel barrio.
Centro de Salud de Sacra Familia, abbiamo la presenza di la medicina familiare, kinesiologia, dentista, l'infermiera tutti i giorni, anche la psicologa, e fanno piccoli corsi di parruccheria per le ragazze del...
Allora, a Encarnación il gruppo India, appunto questa organizzazione che aiuta progetti nei paesi in sviluppo, è arrivata al centro di salute Sacra Famiglia alle 8:30 di mattina. E già c'erano diverse persone da aspettare. Si trattava in primo luogo di donne con bambini che hanno portato appunto i loro piccoli per un controllo. Ripeto, questo centro di salute Sacra Famiglia è gestito appunto dalle canossiane locali. D'altronde, tra i più poveri del Paraguay la mortalità infantile è piuttosto alta. E poi in questo centro di salute, dove tra l'altro appunto si fa fisioterapia e così via, c'è il dentista che viene una volta a settimana. Ma noi cambiamo per un attimo argomento, ci spostiamo un attimo di lato, perché questo paese appunto ha tante possibilità di sviluppo che però vengono sfruttate, diciamo, in maniera forse non proprio consona. Perché se vi ricordate prima Suor Laura ci parlava di come sia cambiato proprio lo scenario agricolo di questo paese con le monoculture di soia. E non è tutto positivo, così ci ha detto Suor Noemi.
Uno dei grandi problemi per i contadini è proprio la produzione di soia, che cambia il tipo di agricoltura che loro fanno. Un tipo di agricoltura che prima era invece più di sussistenza, in cui si piantavano prodotti per il consumo. Ora passano invece ad una monoproduzione che genera una grande perdita di biodiversità all'interno dell'area in cui essi si trovano, e le foglie hanno molte conseguenze. Tutti questi prodotti agrotossici che vengono utilizzati per il raccolto finiscono poi per contaminare i fiumi, l'acqua, le falde acquifere, come quella di Quesada che abbiamo qui in Paraguay. E tutto questo genera un cambiamento molto grande per molti contadini, e si ritrovano poi a prendere in prestito denaro dalle banche o dai raccoglitori per poter fare la produzione e poter poi di conseguenza piantare le foglie, cose che a volte non funzionano bene, e così si ritrovano con grossi debiti, tanto che quando non riescono a pagare questi debiti finiscono per perdere tutto, la terra, cedendola alle banche e ai raccoglitori.
Dunque diventano più poveri i campesinos.
I nostri contadini diventano sempre più poveri, anche perché non ricevono aiuti dal governo per poter gestire meglio la terra, non hanno neanche i macchinari e sono costretti a lavorare a mano, così hanno poche possibilità di essere competitivi con gli altri, soprattutto con chi viene dal Brasile, che ha una maggiore capacità di produzione e di investimento nel settore. E così i contadini diventano sempre più poveri e sono costretti a vendere i loro terreni, le loro case, e a immigrare se non ci sono altri modi per sopravvivere.
Le grandi multinazionali hanno interessi qua in Paraguay?
Anche se non ho conoscenze certe, so bene che in Paraguay sono presenti diverse multinazionali che vendono prodotti agrotossici, così come le aziende che importano ed esportano. Il governo dà il permesso alle multinazionali di potersi attivare nel paese e dà invece pochissimo sostegno ai contadini.
Il governo dà permesso alle multinazionali per poter...
Allora, Lambaré è un sobborgo alle porte della capitale Asunción. All'oratorio delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida si arriva percorrendo strade sconnesse, con ai lati casupole tirate su con materiali di fortuna e con i mattoni a vista. Purtroppo un panorama che abbiamo visto diverse volte in Paraguay. Ai lati della strada un rigagnolo di acqua sporca e tanta, tanta immondizia. Ogni tanto si incontra qualche uomo che sulle spalle porta un sacco con dentro dei materiali di diversa natura. Poi capiremo che cosa. Ecco, allora, le religiose hanno aperto un centro per ragazze e ragazzi, anche bambini, fondamentale proprio in quella zona. Ad accoglierci è Suor Immacolata, 81 anni di Benevento, ma da 46 anni in Paraguay.
La gente vive, diciamo, poveramente, raccoglie cartone, raccoglie plastico per vendere. E poi c'è, gira molta droga. E vendono, consumano, e hai molti giovani che si drogano e stanno qui proprio di fronte a questo centro. Noi ogni tanto ci diamo qualcosa, però non soluzioniamo il problema perché è più forte. Quindi c'è molta povertà. La stessa famiglia dei bambini che abbiamo noi, quasi tutti vende la droga.
Ecco, e lo Stato per loro che cosa fa?
Lo Stato non fa niente, le scuole stanno tutte abbandonate, non abbandonate, però stanno tutte che si cadono, le strade stanno tutte, diciamo, rotte, e il governo non è che si interessa, il governo non gli interessa né la salute né l'educazione.
Senta, e come vivono le persone che vivono qua, cioè nelle case? Come sono queste case? Come ci può descrivere il modo di vivere qua a Lambaré?
C'è una parte che hanno la casa bene, però c'è l'altra parte che sono un tipo rancio, tipo casette povere, diciamo, non hanno niente, poi la maggior parte vivono fuori, perché fa molto caldo e quindi la gente vive fuori. Poi si arrangiano, vendono, fanno del mangiare, vendono in mezzo alla strada, vendono remedio, erbe, no? Qui usano molto le erbe nel mate, nel tereré, perché usano questa bevita fredda. E così vivono, la gente si arrangia, si arrangia.
Ecco, ma questo è vero che è una zona dove molte persone fanno il riciclo delle cose, riciclano cose e così via, selezionarle?
Sì, difatti, di fronte a questo centro ci sono tante persone che raccolgono i cartoni, raccolgono ferro, raccolgono di tutto. E poi ci sono altre parti dove trasformano queste cose per fare cose utili, diciamo. Tutte la plastica, tutto che si può utilizzare, la utilizzano.
Senti, questo sistema funziona qua?
Beh, non lo so se funziona. Comunque c'è una banda di musica, un giovane che si è messo a raccogliere in mezzo alla spazzatura e hanno ricavato tante cose, hanno fatto chitarre, bombo, tutte le cose per una linda orchestra di musica.
Insomma, però c'è anche chi si dà da fare, non solo chi vende droga.
Ci sono persone che hanno, diciamo, questa voglia di fare qualcosa, però il governo non li aiuta.
Allora, senta una cosa, i bambini che abbiamo qua alle spalle, perché vengono qua e soprattutto che cosa cercano? Lei, parlandoci, che cosa vede anche nei loro occhi?
Beh, i bambini qui si trovano bene perché gli diamo tutto e quindi i bambini stanno molto bene qui. E per non fare stare in mezzo alla strada o nella famiglia dove sono tanti bambini, perché il problema familiare è molto forte qui e il papà non ci sta, la mamma si droga, e allora loro vengono qui. Noi l'obiettivo nostro è quello di dare un poco di educazione e rispetto, non possiamo dare altra cosa.
Senta, ha qualche storia di qualcuno di questi bambini che magari era qua e magari nella vita si è fatto anche strada? C'è qualcuno che è riuscito a fare questo?
Sì, sì, ci sono diversi bambini, perché noi hasta 12 anni abbiamo quei bambini. Poi qualcuno va a lavorare, hanno cercato il lavoro, hanno studiato, qualcuno abbiamo aiutato, la parrocchia aiuta molto per farli studiare. Qualcuno che ha voglia si recupera, diciamo, e va avanti. Io un tempo mi dedicavo a visitare più le famiglie, però adesso che cuciniamo qui c'ho poco tempo e allora ci dedichiamo più a... perché qui ci sono molti anziani, non dico abbandonati ma quasi, e allora noi che li conosciamo li andiamo a visitare. Poi abbiamo i laici che ci aiutano, per esempio ci sono persone che vanno a portare la comunione agli ammalati, che ci aiutano molto. C'è una signora che c'ha la macchina e viene a cucinare un giorno alla settimana, e anche lei, quando abbiamo bisogno, c'è sempre con noi, diciamo, a disposizione.
Donde le sto formando?
E lei è una professoressa del Servizio Nazionale di Promozione Sociale e Professionale, sta aiutando queste ragazze ad apprendere una professione che le possa aiutare.
A Puerto Triunfo, piccolo centro al confine con l'Argentina, le suore della carità hanno aperto un piccolo laboratorio di cucito, appunto per dare un futuro ad alcune giovani. Ma pensate, i problemi non sono solo quelli del lavoro. Qui in Paraguay anche avere l'acqua corrente è un miraggio. Nella piccola frazione di Cristo Re, le suore di Santa Giovanna Antida gestiscono un doposcuola per bambini e una mensa che serve un centinaio di persone. E grazie a un pozzo, appunto, sono riuscite a portare l'acqua a un po' di famiglie. In questi luoghi la natalità non sembra un problema. C'è chi ha 2, 3, 4, 5 figli e c'è pure chi è arrivato a 9. Sono le donne a dare queste informazioni, anche perché gli uomini o sono nei campi a lavorare o sono emigrati in altri luoghi del Paraguay o addirittura in altri luoghi sempre dell'America Latina. La semplicità dei vestiti, delle loro calzature, fa capire quanto proprio qui la vita sia essenziale, povera di quei beni di consumo che conosciamo in Europa. Basta dire che la mensa serve un centinaio delle 300 famiglie del comprensorio. Pensate, è servita da una cucina ancora a legna, e il piccolo locale dove essa si trova, qua nella frazione di Cristo Re, diventa tra l'altro impraticabile quando piove. Allora, Suor Celestina ci fa capire come si riesce però a fare comunità qua a Puerto Triunfo.
La prima cosa che facciamo è che la gente qui conoscano l'amore di Dio, che Dio li ama molto, che sentano che Dio è con loro e loro hanno molta fede. E noi cerchiamo di essere, diciamo, l'esempio anche di loro, come suore della carità, dell'amore del Padre.
Okay. Concretamente poi come lo portate questo amore?
Concretamente dopo noi qui facciamo più che altro un servizio sociale, perché avevamo anche la formazione dei promotori delle comunità. Diciamo, noi viviamo la parte carismatica del nostro carisma e manifestiamo l'amore del Padre con Santo Giovanni Antide.
Ma avete un asilo e che cosa fate?
No, abbiamo la dopo scuola, due dopo scuola, due mense, e poi accompagniamo nella scuola di taglio cucito, c'è anche una scuola di computer. Con i computer in Cristo Rei, domani andiamo a vedere il salone. Poi dopo facciamo incontri degli amici di Santa Giovanna Antida, dei giovani adolescenti o giovani ragazzi universitari, che cercano, diciamo, loro cercano di formarsi nella fede cristiana, di formarsi come persone umane, come persone, diciamo, con valori, con i valori evangelici, no? Del Vangelo.
Ecco, una cosa mi interessa sapere. Questa è una società contadina. La povertà è aumentata negli ultimi anni e se è aumentata, perché?
È aumentata perché vedi che noi qua siamo vicini a un porto, viviamo vicino al porto. Allora ci sono sempre vicino al porto, no, poi sono contadini, però vicino a un fiume, allora vivono o di pesca o della loro chakra, come dicono loro, no? Del loro campo, vivono della mandioca che coltivano o degli alberi che loro piantano di frutta, di banana. Vivono con la loro diciamo il loro prodotto, il loro prodotto della terra. Se no, sono anche, diciamo, si può dire commercianti, vanno, attraversano il fiume, vendono in Argentina o comprano in Argentina, vendono di qua. Quando possono passare, perché molte volte il fiume cresce e non possono passare. O molte volte c'è la nebbia e non si chiude il porto, diciamo, quando il porto funziona. Nel tempo del Covid il porto è stato chiuso per 2 anni e c'era la povertà immensa, per esempio. La povertà immensa, vivevano solo con le loro poche cose dell'orto, se hanno l'orto. Qualcuno non ce l'ha anche. Molti migrano in Argentina. C'è molta migrazione in Argentina, in Brasile, qualcuno anche in Spagna.
Però la terra di migrazione è il Paraguay, proprio per fuggire dalla povertà, migrazione appunto nel resto dei paesi dell'America Latina, ma anche in Europa. Insomma, una realtà complessa quella del Paraguay, fatta di possibilità di sviluppo, perché insomma ci sono vasti appezzamenti di terra che possono essere coltivati anche in modo profittevole, senza però puntare solo sulle monoculture, ma anche rispettare quelle che sono le coltivazioni che, insomma, da centinaia di anni sono presenti in quel paese, e senza lasciare tutto alle multinazionali. E poi una natura assolutamente splendida. Vedremo che cosa succederà nei prossimi anni. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto da Daniele Giorgi e Damiano Caprio in regia. Io invece sono Alessandro Guarasci.
Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver, dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont ouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Marie à ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je suis revenue une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. Je vous dis que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons boire pour oublier.
un petit mal. Puisque notre cœur est mort et bien mort, dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort.